Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo secondo sabato del mese di marzo per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della quarta domenica di Quaresima. Questa domenica, nella tradizione liturgica della Chiesa, è denominata Domenica Letare. Dall'antifona d'ingresso che dice «Rallegrati con Gerusalemme e voi tutti che l'amate, rallegratevi, sfavillate di gioia con essa voi che eravate nel lutto, così gioirete e vi sazierete delle sue al seno delle sue delizie». Parole tratte dal capitolo sesto del libro del profeta Isaia. Siamo quindi invitati a gioire e a rallegrarci, perché ormai è trascorso più della metà del tempo quaresimale, che nell'antichità era marcatamente penitenziale, e in questa domenica veniva sospeso il digiuno quaresimale. Chiaramente non dobbiamo rallegrarci se possiamo domani sospendere qualche pratica penitenziale. Dobbiamo rallegrarci perché la Pasqua è più vicina e nella fede noi siamo partecipi della vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Di questo ci dobbiamo rallegrare. Ci rallegriamo anche perché la parola di Dio ci richiama all'amore del Signore, alla sua volontà salvifica universale di cui è oggetto ogni persona, nell'integrità del suo corpo e della sua anima. Quindi oggi abbiamo un motivo ulteriore per pregare con fiducia per la guarigione degli infermi, perché è nella volontà di Dio che i suoi figli godano di pienezza di vita e di salute fisica e spirituale. Con questa fiduciosa consapevolezza vogliamo iniziare la nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, tu hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ti chiediamo perdono per la nostra poca fede nel tuo amore, nella tua benevolenza, per tutte le volte che abbiamo dubitato, che ci siamo lamentati ingiustamente della Tua indifferenza nei nostri confronti. Padre, abbi pietà di noi.
Padre, abbi pietà di noi.
O Figlio, Tu sei l'icona della misericordia del Padre. Nel Tuo sacrificio della croce noi abbiamo la remissione dei peccati e la grazia di partecipare alla vita divina. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo trascurato la grazia battesimale, che non l'abbiamo rinnovata attraverso la preghiera, il sacramento della riconciliazione e l'Eucarestia. Per tutte le volte che ci siamo lasciati condizionare negativamente dalle cose materiali. Figlio, abbi pietà di noi.
Figlio, abbi pietà di noi.
O Spirito Santo, Tu ci insegni a leggere la storia del mondo e la storia della nostra vita con gli occhi di Dio. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che non ci siamo lasciati illuminare dalla Tua luce, che abbiamo preferito le tenebre, che siamo vissuti nella menzogna e abbiamo travisato la verità, che abbiamo trascurato di ascoltare con attenzione la parola di Dio. Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale, la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti. Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio ricco di misericordia, che nel Tuo Figlio innalzato sulla croce ci guarisci dalle ferite del male, donaci la luce della Tua grazia, perché rinnovati nello Spirito possiamo corrispondere al Tuo amore di Padre. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal secondo libro delle cronache. Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani, portò a Babilonia tutti gli oggetti del Tempio di Dio, grandi e piccoli, i tesori del Tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi ufficiali. Quindi incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re le portò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga. Parola di Dio.
Ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia, la sede ricordandoci di Sion e salici di quella terra, appendemmo le nostre cetre. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia, perché là ci chiedevano parole di cantateci canti di Sion. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni gioia. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nella liturgia è proposta la seconda parte del capitolo terzo di Giovanni. Io ve lo leggo dall'inizio perché se no non si riesce a intendere bene quello che è la seconda parte. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Riverti con Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi parlo di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, quali sono le indicazioni che la parola di Dio ci dona oggi per favorire la nostra salute fisica? Chiaramente la Sacra Scrittura non è un prontuario medico, ma ad un'attenta riflessione noi possiamo cogliere delle indicazioni preziose per mantenere o recuperare una integrità di vita sia sul piano fisico che su quello spirituale. La prima lettura ci propone le conclusioni del secondo libro delle cronache, è proprio l'ultimo, la conclusione del libro, che è un piccolo saggio di teologia della storia. Ci ricorda la situazione di peccato in cui si trovava il popolo di Israele nel VI secolo avanti Cristo. Come questa infedeltà alla legge fosse diffusa e come questo atteggiamento abbia provocato il castigo di Dio, secondo quello che era stato profeticamente anticipato al tempo di Mosè. Se uno si va a leggere il libro dell'Esodo, quando si parla dell'alleanza, l'alleanza comportava un impegno da parte di Dio di benedire e proteggere il suo popolo e comportava da parte del popolo di obbedire, essere fedeli alla legge di Dio. E si diceva chiaramente che se il popolo fosse stato infedele non avrebbe potuto beneficiare del dono della terra, cosa che A distanza dei secoli, ecco, gli ebrei non consideravano più come un qualcosa di realizzabile, anche perché confidavano nel Tempio. Per loro il Tempio, quello costruito da Salomone, era una specie di assicurazione da qualsiasi tipo di male futuro, tant'è vero che perché il Tempio chiaramente era stato benedetto in modo particolare da Dio, la nube aveva riempito il Tempio, la presenza, la Shekinah di Dio, no? Ecco, quindi Dio aveva preso possesso, aveva palesato chiaramente che Sion era il luogo della sua dimora. Quindi si diceva, fin tanto che c'è il Tempio, a noi non può venirci nulla di male, e non erano fedeli alla legge. Il profeta Geremia, che è vissuto proprio in quell'epoca, diceva: voi dovete convertirvi, non dovete confidare nel Tempio. Dice: il Tempio del Signore è questo, il Tempio del Signore è questo. Perché il Signore, se voi non vi convertite, vi castigherà e voi sarete deportati, la città sarà distrutta, il Tempio sarà distrutto. Non è andato ragione. Geremia è il profeta per eccedenza inascoltato. Per cui cosa succede qui al libro delle Cronache, che è redatto dopo, quando tutti questi eventi sono corsi, e è una riflessione di natura teologica per capire il significato di questa storia, di cosa era successo. I babilonesi avevano occupato Gerusalemme, distrutto la città e il Tempio, deportato una buona parte della popolazione a Babilonia, depredato tutte le ricchezze. Questo era durato per tutto il tempo che era stato anticipatamente profetato da Geremia. Dopodiché, con la caduta di Babilonia ad opera di Ciro, re dei Medi e dei Persiani, nel 538 a.C., agli ebrei era stata data la possibilità di tornare nella terra dei padri e di ricostruire Gerusalemme e il Tempio. Quando ormai 70 anni non sono pochi, ecco, sono passate due generazioni, quando ormai si era quasi persa la fiducia, lì noi possiamo avere delle indicazioni molto belle nel libro del profeta Ezechiele, quando parla di quella visione delle ossa inaridite che rappresentano simbolicamente il popolo di Israele, che ormai, ecco, è finito. Ecco, lo Spirito di Dio scende su questa ossa e le fa rivivere, quindi è una anticipazione profetica di questo straordinario evento, che un re pagano che era stato mosso dallo Spirito di Dio, perché qui lo dice chiaramente, il Dio del cielo, che non era il suo Dio, perché questo era pagano, cioè il Dio del cielo mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme di Giuda. Quindi tutto il popolo che appartiene a questa etnia torni nella sua terra, e non solo ha dato il permesso di tornare, ma ha anche sovvenzionato la ricostruzione di Gerusalemme, la ricostruzione del Tempio, lui e i suoi successori. Quindi una cosa incredibile, straordinaria. Questo ci mostra come noi non dobbiamo mai, mai, mai perdere la speranza. Perché quando tutto sembra distrutto, quando Gesù muore in croce, lo prendono, lo mettono nel sepolcro, dicono ormai è finito tutto, dopo 3 giorni risorge e ricomincia tutta la storia. Quando la malattia, una tribolazione, un incidente sopraggiungono nella nostra vita, siamo tutti invitati a riconsiderare il senso della nostra esistenza. Ci siamo forse allontanati da Dio? Viviamo riconciliati con Lui? Viviamo nella pace o nell'inquietudine? Ci troviamo in una situazione di idolatria, di impietà, di ingiustizia? Da quanto tempo non ci confessiamo? Siamo sinceramente pentiti dei nostri peccati oppure permaniamo in situazioni disordinate? Quindi, quando sopravviene qualcosa di doloroso, una prova, una sofferenza, una situazione che ci pesa, noi dobbiamo incominciare a farci delle domande, ma non delle domande sbagliate, come dire: Dio, perché chiedere a Dio conto di questa situazione? Noi non dobbiamo farci l'esame di coscienza, dire: ma questa situazione che è sopravvenuta, da che cosa dipende? Che cosa c'è? Che c'è mica qualcosa che non va nella mia vita? Che cosa, qual è il messaggio, la parola che il Signore mi vuole dire attraverso questi eventi, queste situazioni? E qui l'importanza della preghiera, della supplica, dell'invocazione dello Spirito Santo. Bisogna mettersi in ginocchio davanti al Signore: Signore, abbi pietà di me, fammi capire che cosa significa tutto questo. Non chiedere al Signore che esaudisca i nostri desideri, quello che a noi farebbe piacere, ma quello che, qual è il tuo disegno, qual è la tua volontà? Perché tante volte noi rifiutiamo la volontà di Dio, facciamo una resistenza enorme alla volontà di Dio. Sabato scorso abbiamo celebrato la messa per la guarigione spirituale, particolarmente vissuta con intensità. E parlando con una persona, o con una o più persone in questa settimana, mi sono sentito dire: ecco, quando io ricevevo la benedizione sentivo una forza tremenda che mi spingeva, ma non sono caduto. Ha fatto resistenza, certo che il Signore, ecco, mi sembrava che lei mi spingesse con tutte le forze. Figuratevi se io mi metto a spingere le persone per te, me ne guardo bene, io pongo le mani sul capo. Questa sera porrò questo sulla testa, questa pianeta di un santo che ha vissuto un santo. Quindi non, però se uno sente, avverte qualcosa, deve lasciarsi andare. Deve lasciarsi andare, non deve fare resistenza. Deve abbandonarsi, perché in quella situazione di abbandono lo Spirito Santo poi agisce. Agisce, è libero di agire. Noi facciamo la nostra vita. È paradossale quanto noi facciamo resistenza allo Spirito Santo. Dalla mattina alla sera, da quando ci svegliamo, quando ci andiamo a dormire, facciamo resistenza allo Spirito Santo. Quante sono le persone che quando vanno a dormire dicono: Signore, io mi abbandono nelle tue mani, il tuo Santo Spirito operi mentre dormo. Quanti sono le persone che fanno questa preghiera? C'è nessuno che fa questa preghiera. È chiaro che poi, quando uno dorme, il diavolo arriva, dato che uno è meno difeso dalla sua coscienza, perché non è vigile, è in situazione di sonno, e allora uno fa gli incubi e sogna cose oppressive, chiaro che le cose stanno in questi termini. Noi dobbiamo vivere una docilità totale allo Spirito Santo, nello stato di veglia e nello stato di sonno. Che lo Spirito Santo sia libero di fare quello che vuole. E noi continuiamo a insistere dalla mattina alla sera che il Padre Eterno faccia quello che vogliamo noi. Ma è incredibile una cosa del genere. È incredibile. Dobbiamo renderci conto, ecco, che le cose vanno in una maniera diversa, vanno in maniera diversa. Allora, quindi c'è qualcosa che non funziona, chiediamo al Signore che ci illumini, che ci faccia capire. L'ho detto altre volte, quando stiamo male abbiamo il dovere di andare dal medico. E tante persone sono reticenti ad andare dal medico. Dice, ma c'è di nuovo anche lì, uno sta male, uno gli dice vai dal medico, no, ma ora poi ci vado, ci andrò. E non ci va. E continuano a star male. Ma se tu hai un determinato problema, forse è necessario cambiare una terapia, capire l'origine di certi disturbi. Sì, e non si muove. Capite che poi a un certo punto uno il male se lo va a cercare. Non si cura. Non si abbandona allo Spirito Santo, pretenderebbe che il male andasse via da solo e che Dio facesse quello che vuole lui. E non va bene questa cosa, non va bene. Quando stiamo male abbiamo il dovere di andare dal medico, di sottoporci a tutti gli accertamenti diagnostici necessari, e purtroppo in alcuni casi bisogna essere un po' insistenti anche nei confronti dei medici, perché oggi i medici, alcuni, soprattutto i medici di base, o mandano dallo specialista, oppure, ecco, invece di approfondire certe cose, ci passano sopra. E invece bisogna dire, io voglio vederci chiaro, mettere anche il medico di fronte alle sue responsabilità. Ma se uno va lì così, ecco così, il medico, ecco, bisogna andare con un po' di vigore, con un po' di energia. Non bisogna certamente picchiare i pugni sulla scrivania del medico, ma bisogna a un certo punto farsi le proprie ragioni. Sono venuto qui, ecco perché sto male, e ho il dovere di essere curato, ho il diritto di essere curato. Quindi a un certo punto ognuno faccia la sua parte, io faccio la mia e il medico faccia la sua, e il Padre Eterno stiate tranquilli che la sua la fa. Quindi noi dobbiamo seguire bene le terapie che ci vengono indicate, ma prima ancora sarebbe cosa saggia, prima di fare tutte queste cose, andare a confessarsi, chiedere sinceramente perdono a Dio e chiedere con umiltà che ci ridoni la salute, non in maniera miracolosa, ma attraverso i mezzi ordinari della medicina. Se poi una persona si trova in una situazione che proprio, ecco, non c'è niente da fare, Dio la guarirà anche in una maniera straordinaria, ma non dobbiamo andare a cercare lo straordinario, ma noi dobbiamo cercare il benessere ordinario di cui dovremmo sempre più o meno godere. Poi chiaramente, ecco, dipende anche dallo stile di vita che uno fa. A un certo punto una persona, ecco, si rende conto che non deve fare non deve mangiare determinate cose, deve adottare un certo stile di vita diverso per favorire la propria salute. E queste cose bisogna farle. Ah, ma non ho tempo, ma non posso, ma qui, ma là, ma su, ma giù. No, si fanno, si ci organizza. Questo è il primo consiglio terapeutico che giunge a noi dalla prima lettura. Quindi, quando c'è un problema, chiediamoci sempre, Signore, che cosa mi vuoi dire? Qual è il messaggio che tu mi vuoi comunicare in questa situazione della mia vita? C'è qualcosa che io devo cambiare? La seconda lettura è tratta dal secondo capitolo della lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo afferma che Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati da morti, e noi possiamo anche leggere da malati, che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Qui c'è un primo richiamo. La vita e la salute sono un dono di Dio, di cui dobbiamo essere sempre riconoscenti, non lo dobbiamo dare per scontato, pretendere quasi di stare bene. È un dono di grazia, la vita. È un dono di grazia. E non dobbiamo disprezzare con comportamenti che possono a lungo andare compromettere la salute, ad esempio i disordini alimentari, il fumo, le droghe, disordini sessuali, tutte le dipendenze psicologiche che hanno ricadute negative sulla sua salute fisica e su quella spirituale. Ci sono delle persone anche buone, anche credenti, che ad esempio dormono di giorno e stanno svegli di notte. È un disordine. Non credetevi che ce ne sono più di quanto noi immaginiamo. Gente che vive più di notte che non di giorno. Di giorno dorme. Non va bene. Perché? Perché Dio ha fatto la notte per dormire e il giorno per lavorare, per stare svegli. E bisogna che noi ci mettiamo in questo ordine. Ma i bioritmi, vanno a cercare gli epiferi dei bioritmi. I bioritmi sono questi, non alteriamo, perché vogliamo andare dietro a delle, sono abitudini sbagliate, bisogna correggere, poco per volta bisogna correggere. C'è un salmo che dice, no, che di notte il leone va in cerca della preda, perché è il suo istinto, poi di giorno si rintana nella sua tana, e l'uomo esce per il suo lavoro. Però c'è scritto nel Salmo. Quindi vuol dire che nei tempi, perché ora noi abbiamo tutte queste cose, possiamo cambiare il giorno e la notte, possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo. Un tempo, quando non c'era la luce elettrica, ecco, quando si andava avanti con le candele, con le torce, voi capite bene che a un certo punto, quando veniva l'imbrunire, il tramonto, dopo un'ora la gente cosa faceva? Andava a dormire. E quando si alzava? Quando spuntava il sole. Era una vita sana, perché era una vita che corrispondeva ai ritmi della natura. Ai ritmi della natura. E ora noi alteriamo tutto. E quindi poi stiamo male, certamente che stiamo male. Poi si dice ancora, per grazia infatti siete salvati mediante la fede che è un dono di Dio. Il dono della fede, che è la condizione per beneficiare di quello della salvezza, termine comprensivo della pienezza della salute fisica e spirituale, deve essere accolto questo dono. Altrimenti noi non beneficiamo della salvezza. Quindi Dio dà il dono della fede attraverso la grazia del battesimo a tutti indistintamente, ma non tutti lo accolgono. Non tutti lo accolgono. È ovvio che la fede è una grazia dello Spirito Santo, ma è anche ovvio che essa implica l'assenso della volontà dell'uomo alla verità rivelata. Se io non credo, non è colpa di Dio, è colpa mia. Io mi rifiuto di credere, io voglio vivere indipendentemente da Dio e pretendo di vivere bene e paradossalmente, quando questo non succede, non attribuisco la colpa a me stesso, ma a Dio, che di fatto nego. Capite la contraddittorietà dei ragionamenti dell'uomo? Io voglio vivere indipendentemente da Dio. Poi vivo male e me lo prendo col Padre Eterno che
che rifiuto essere un elemento determinante della mia esistenza. Sono in contraddizione, che le persone ragionino un po' più bene, imparino un po' a ragionare un po' meglio. Questo è l'atteggiamento di tutti coloro che dicono che se Dio ci fosse non permetterebbero che succedessero certe cose dolorose nella vita degli uomini. Quante sono le persone che ragionano così? Ah, ma ecco, cataclismi, catastrofi, disgrazie, cose varie, guerre, omicidi, eccetera. Ma se il Padre Eterno, dov'è il Padre Eterno? Il Padre Eterno c'è, come? Questo ragionamento è contraddittorio perché le cose brutte succedono perché l'uomo è libero di fare il bene e di fare il male, e la libertà di cui l'uomo fruisce è il segno più grande dell'amore di Dio nei suoi confronti. Allora, dal momento che Dio per amore ci lascia liberi, ci mette nella condizione di essere causa di bene o causa di male per noi stessi e per gli altri. Quindi andiamo a fare un po' l'esame di coscienza e a guardare come usiamo la nostra libertà. Ecco, se la usiamo male non possiamo pretendere di raccogliere bene. Chi semina vento dice raccoglie tempesta, è chiaro. Se io semino bene raccoglierò, ecco, santità. Ma se io semino male, raccolgo dolori, guai. Quindi la seconda indicazione è che senza fede è difficile vivere bene. Prima o poi, sul piano fisico, su quello psicologico e spirituale, nascono dei problemi. Non è detto che le persone che hanno fede scoppino di salute fisica, psicologica e spirituale. No, ma chi non ce l'ha la fede? Apparentemente sembrano tutte persone che sono, gli va tutto dritto, ma non è vero, è l'apparenza, sembra che vada tutto bene. Quando però una persona si toglie un po' la maschera, e questo non succede con chi siede vicino a noi all'autobus, succede raramente, quando proprio una persona non ne può più, quando viene a confessarsi, quando parla col sacerdote, eccetera, allora si scoprono tutti i disastri che ci sono dentro una vita di una persona. Si scoprono, vengono fuori, vengono a galla. Ma apparentemente quella persona sembra una persona che non ha nessun problema. In una società come quella occidentale contemporanea, dove Dio per il 90% delle persone è stato accantonato, ditemi voi quante persone conoscete che sono felici, contente, che non si lamentano di qualcosa che non va. Se voi ne conoscete qualcuna ci sarà sicuramente, ma sono veramente rari, perché chi ha la salute all'angoscia, chi non ha l'angoscia ha dei dolori fisici, chi vive abbastanza bene sul piano ha dei problemi nella famiglia, chi ce n'è per tutti, ce n'è sempre. Trovare una persona, io qualche rarissima persona l'ho incontrata che stava abbastanza bene. Mi direte, ma la croce non la possiamo togliere dalla nostra vita, anzi la croce è uno strumento di salvezza. Però vedete, se noi viviamo nella fede, la croce realmente diventa una benedizione, non una maledizione. Ma se la fede non c'è, la croce, la sofferenza, il dolore, l'avvicinarsi alla morte diventa sorgente di disperazione delle persone. Perché manca la fede. Capite bene che se uno non ha una prospettiva escatologica. Allora è chiaro, no, che nascono queste esigenze, ad esempio dell'eutanasia, di una persona che dice: ma io piuttosto di soffrire tanto, ecco, mi faccio il suicidio assistito, tutte queste problematiche qui, dice: a che serve vivere? Tanto uno deve morire, poi va al Camposanto, anzi ora non ci va nemmeno più al Camposanto perché si fa cremare, si fa buttare in mare. Quindi a un certo punto, ecco, facciamo la fine, ecco, fin tanto che si vede, vive bene, ecco, non si ha problemi, ecco, si vive. Ecco, quando uno comincia a nascere i problemi, togliamoci di mezzo, così non abbiamo nemmeno i problemi. Ma vi sembra logico ragionare in questa maniera qua? Chiaramente è logico per chi non ha fede, per chi non ha una prospettiva soprannaturale. Ma pensate voi che, ecco, l'uomo, questa creatura meravigliosa, questo capolavoro di Dio, Dio l'abbia fatto, mi direte, padre Felice, lei ragiona con le categorie, lei è nato con la fede, sì, è vero, io sono stato concepito con la fede. Quindi mi diventa impossibile fare un ragionamento senza metterci il Padre Eterno di mezzo. Proprio questa è una cosa, me ne rendo conto, per me è estremamente difficile. Ecco, pensare come si possa vivere senza una relazione con Dio. Perché per me la relazione con Dio è vitale, è qualcosa di che c'ho dentro. Ecco, non posso rinnegare Dio, perché è come se io, ecco, rinnegassi me stesso, non ce la faccio. Ecco, per me è un'evidenza Dio. Uno dice: ma non lo vedi, non lo senti? Non lo vedi, non lo senti, c'è. Ecco, quando uno ha un briciolino di Spirito Santo, dice, lo Spirito Santo ci certifica interiormente che siamo figli di Dio e ci mette in condizione di dire Abba Padre. Quindi se uno ha un minimo di esperienza dello Spirito Santo, ha fatto un minimo di esperienza di Spirito Santo, sa che Dio c'è. E questo, di questo ne sono testimoni tutti i martiri. Se i martiri avessero minimamente dubitato dell'esistenza di Dio, della bontà di Dio, della vita eterna, non si sarebbero fatti tagliare la testa o maltrattare fino alla morte. E noi abbiamo migliaia di martiri nella storia della Chiesa. Ma erano tutti fuori di testa questa gente qui, o se erano quelli che ragionavano meglio di tutti? Erano quelli che ragionavano meglio di tutti. Alle scuole elementari bisognerebbe che si incominciasse, alle scuole, per dire, al catechismo della prima comunione, si incominciasse a insegnare ai bambini a prepararsi al martirio. A prepararsi al martirio, perché questo è la possibilità estrema alla quale tutti i cristiani sono chiamati. Poi non è detto che succeda, non è detto che succeda, però noi dobbiamo essere preparati. Scuola per imparare al martirio, per diventare martiri. E il martire è un testimone. Quindi noi tutti siamo chiamati alla testimonianza, alla martiria, nella nostra vita quotidiana. Lasciamo stare il versamento del sangue, la morte, ecco, il sacrificio estremo della vita. Ma tutti noi dobbiamo testimoniare che Cristo è il Signore della nostra vita, che è il Signore dell'universo e che solo in relazione a Lui acquista senso la nostra esistenza, la storia dell'umanità, la storia della propria vita. Se togliamo Cristo dalla nostra esistenza, crolla tutto, non ci capiamo più niente, andiamo incontro all'autodistruzione, che è quello che stiamo vivendo, non sono cose tanto fantascientifiche, sono abbastanza realistiche. Quindi la seconda lettura ci dice: Dio vi salva, Dio vi guarisce a condizione che abbiate la fede, perché se manca la fede, la grazia di Dio, la potenza di Dio, l'amore misericordioso di Dio non può agire, non può agire. Vi ho proposto il brano integrale del Vangelo di Giovanni perché la parte che la liturgia ci propone non si può capire correttamente se non alla luce di tutto quello che viene detto prima. Se qualcuno ha letto il messalino oppure al foglietto che è lì su qualche panca, il brano del Vangelo di oggi inizia con queste parole: in quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E uno che non conosce quello che c'è prima non ci capisce niente. Che cosa c'è prima? E qui bisogna fare un po' un'analisi anche testuale, se così si può dire, di questo brano molto bello. Il brano inizia con una introduzione, da un quadro, dice che si era di notte, che giunge un capo dei giudei che si chiamava Nicodemo, quindi c'è un inquadramento temporale ambientale. Poi c'è un dialogo fra Nicodemo e Gesù. Poi c'è un monologo che è la parte che viene detta, no? Che con il quale inizia il brano di oggi, della liturgia, è il monologo, cioè quando Gesù parla di lui. E poi c'è una riflessione dell'evangelista, che non è distinta, non c'è nel Vangelo, ora parla l'evangelista, ora parla Gesù, sembra che sia sempre Gesù che parli, ma non è così. C'è il dialogo, c'è il monologo, c'è la riflessione dell'evangelista. Allora, se noi non sappiamo distinguere nel brano queste tre parti, corriamo il rischio di non capire o di fraintendere il significato. Non solo, ma come succede con una certa frequenza in Giovanni, le parole hanno spesso un duplice significato, cioè dicono una cosa, ma poi c'è un significato un po' recondito, che è un po', bisogna scoprirlo. Ad esempio, in questo brano ci sono due parole, il termine greco anoten, che tradotto significa sia dall'alto che di nuovo. È una parola che ha due duplice significato. Ci sono delle parole, anche in italiano, ancora e ancora, basta cambiare un accento, uno è uno strumento per tenere le barche ferme, l'ancora, e l'ancora è una preposizione temporale. Quindi voi capite bene che bisogna capire. E tant'è vero che in questo brano, quando Gesù parla di anoten, significa dall'alto, e Nicodemo capisce di nuovo, quindi non capisce, non c'è possibilità di comunicazione. Gesù dice: in verità ti dico, se uno non nasce dice, in verità ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta, di nuovo? Non è dall'alto, di nuovo. Quello dice, ecco, bisogna rinascere di nuovo, una seconda volta. Ma invece Gesù intendeva dall'alto, e poi lo specifica dallo Spirito. Ma guarda caso, spirito si dice pneuma, che traduce sia vento, che è la traduzione di ruah. Poi noi dobbiamo tenere conto che la redazione del Vangelo è stata fatta in greco, ma il dialogo fra Nicodemo e Gesù è stato fatto in aramaico. E quindi Gesù avrà parlato di ruah, che è spirito e anche vento, col discorso che Gesù si riferiva allo spirito e quello capisce vento. E quindi non si intendono. Allora, poi è importante avere chiaro queste, perché se no corriamo il rischio anche noi di non capire il significato del Vangelo. Questa è proprio un'esemplificazione chiara di un fraintendimento, ecco, di un discorso di Cristo. Tant'è vero che Gesù dice, ma si stupisce fino a un certo punto, dice, ma tu sei un maestro di Israele, conosci la legge, non sai queste cose. Se non ci riusciamo a capire su un linguaggio di cose della terra, quando io vi parlerò di cose del cielo, che cosa voi potrete capire? Niente. A questo punto c'è un discorso di autorivelazione, viene il monologo di Gesù. E il monologo di Gesù si riferisce a un evento dell'Antico Testamento. Dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Allora, nel libro dei Numeri è raccontato un episodio dell'Esodo, dove si dice che il popolo, perché mancava acqua, pativa la sete o i disagi del deserto, mormora contro Mosè, contro Dio, dice: che cosa hai fatto? Facci uscire dall'Egitto. E sì, che era del tempo che ormai erano nel deserto. Ecco, là avevamo l'acqua, avevamo il pane, avevamo le verdure, cose varie. La mormorazione viene castigata da Dio. In che modo? Dio manda dei serpenti velenosi che mordono le persone e un sacco di ebrei muoiono. Al che, di fronte al castigo, c'è il riconoscimento del peccato. Dice, vanno da Mosè, dice, abbiamo peccato. Ecco, non dovevamo lamentarci, non dovevamo mormorare. Prega, Mosè è l'intercessore, la figura di intercessore per eccellenza. Prega Dio che ci liberi da questo male. E guardate che Mosè prega Dio e Dio gli dice: costruisciti un serpente, mettilo su un'asta, tutti coloro che guarderanno il serpente non moriranno, però i morsi dei serpenti se li prendevano ugualmente. Quindi, ecco, vedete la pedagogia di Dio, non ce l'ha tolto il castigo, ha fatto che il castigo non fosse così pesante. Ecco, le persone non morivano più, vivevano, anche se poi portavano le conseguenze del male dei serpenti. Era lo sguardo che rivelava un atteggiamento di fede, in questo segno che aveva un puro valore simbolico, che però diventa un'anticipazione profetica della croce e del crocifisso. Quindi dice Gesù, come Mosè innalzò nel serpente del segno, così bisogna, cioè è necessario, c'è una necessità che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E guardate, quando c'è il termine innalzato, in Giovanni è sempre croce ed esaltazione. La croce è la prima esaltazione. Quindi croce, innalzamento sulla croce, innalzamento nella risurrezione, innalzamento nell'ascensione, per Giovanni è sempre innalzamento. Croce, risurrezione, ascensione. Quindi bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, tutti questi, a questi tre livelli, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Allora, bisogna, per avere la vita eterna, per essere guariti, per essere salvati, bisogna guardare a che cosa? Con fede a che cosa? A Cristo crocifisso. La contemplazione della croce o del crocifisso. Quante volte, quando una persona sta male, si mette davanti al crocifisso? Penso che un crocifisso forse nelle case di tutti i cristiani ci dovrebbe essere, ma è più che altro un soprammobile. Si mette davanti al crocifisso e incomincia a fare un dialogo col crocifisso e a e a contemplare il mistero della sofferenza di Cristo, a paragonarlo un po' alla sua sofferenza, a interpretare la sua sofferenza alla luce della sofferenza di Cristo, a contemplare le piaghe di Cristo. Sono tutti esercizi spirituali che i cristiani non sanno fare. Non sanno fare perché nessuno gliel'ha mai insegnato. Ma lì, 25 anni fa, io ho scritto un librettino, che ora il titolo ne ho scritti tanti che non mi ricordo nemmeno come è, ma davanti al crocifisso nel momento della prova. Nel momento della prova. Lì c'è una, diciamo, catechesi di quando uno sta male, come fare per entrare in una relazione positiva con Dio, dalla quale può venire un bene per la nostra vita. Ora vedete, siamo in Quaresima, magari in Quaresima le persone sono più sollecitate a fare un po' la Via Crucis, ma la Via Crucis non è altro che un esercizio, una devozione di contemplazione della passione del Signore. Però voi capite che se dobbiamo fare una Via Crucis che deve durare un quarto d'ora, ecco, cosa contempliamo? Ecco, quando abbiamo cominciato abbiamo già finito. Cioè, se la Via Crucis consiste nel passare davanti alle stazioni, dire un Pater Ave Gloria davanti a ogni stazione, capisce che questa contemplazione non funziona. Bisogna entrare in un dialogo personale con il Signore. Tanto è vero che subito dopo, nel Vangelo, c'è la riflessione di Giovanni. Ecco, sembra che Gesù continui il discorso, ma invece Gesù ha finito il discorso, il monologo con Nicodemo. Ha finito dicendo: è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato, punto. Ora interviene Giovanni, l'evangelista, e dice: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare, cioè da consegnare, da sacrificare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Queste non sono parole di Gesù. Sono parole dell'evangelista, è una riflessione conseguenziale dell'evangelista. Quindi, l'amore di Dio si manifesta in maniera suprema nella croce del Figlio. Noi non dobbiamo guardare al crocifisso e contemplare la cattiveria dell'uomo. Dice: mamma mia, gli uomini come sono, hanno inventato dei sistemi terribili per far morire i loro simili. No, noi dobbiamo contemplare l'amore di Dio che si manifesta nella croce di Cristo. Noi dobbiamo contemplare, ascoltare le parole di Gesù in croce. Le parole di Gesù in croce, ne ha detto 7 parole. Chi ha mai fatto la meditazione sulle 7 parole di Gesù in croce? Sono quelle le cose, e una delle parole che di Gesù ha detto in croce è: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ci sarebbe da scrivere un libro. Come è possibile che una persona ingiustamente accusata, condannata a morte sulla croce, possa arrivare a pregare il Padre Eterno che perdoni i suoi crocifissori? Non è umano, non è umano, è divino, tant'è vero che è divino. Non è assolutamente umano, è divino. Solo quella parola lì è divina. Allora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. La missione di Cristo è una missione di salvezza. Gesù non è venuto per condannare, è venuto per salvare, per indicarci la strada, di riconoscere l'amore di Dio, la misericordia di Dio. Chiaramente, se uno rifiuta Cristo, rifiuta la salvezza e quindi si autoesclude da questa salvezza. Quindi noi, le persone si autocondannano, non sono condannate. Dio non manda nessuno all'inferno. Le persone ci vanno con la loro libertà. Cioè, io voglio andare all'inferno. Tant'è vero che ci sono delle persone che vivono già l'inferno sulla faccia della terra, con le loro scelte sbagliate. E poi, se si convertono prima di morire, bene, non ci vanno a finire. Se perseverano anche nella morte, vanno a finire all'inferno. Purtroppo è questo. La natura dell'uomo non è buona, la natura dell'uomo è una natura decaduta. Noi portiamo le conseguenze del peccato originale. Quindi siamo inclinati, nasciamo inclinati verso il male, non verso il bene. Poi lo Spirito Santo ci raddrizza un po', se noi ci lasciamo raddrizzare, ma se no noi siamo orientati verso il male. È strutturalmente, è una cosa strutturata, la nostra natura è così, non è così. E Gesù è venuto proprio perché? Perché non c'era lo Spirito Santo e attraverso la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo, ha dato lo Spirito Santo, lo Spirito Santo rimette le cose un po' in ordine. Ma se noi passiamo la nostra vita a fare resistenza allo Spirito Santo, voi capite che siamo come delle persone che continuano con un martello a darsi martellate sulle ginocchia e poi dicono: ah, che male, che male, che male. E però finisci di darti delle martellate sulle ginocchia. Usa il cervello. Il martello è fatto per piantare dei chiodi, non per dare delle martellate sulle ginocchia. Chi non crede in Lui non è condannato, ma chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, si è autocondannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigento Figlio di Dio. E l'ultima, la conclusione, dice: il giudizio è questo, la luce è venuta del mondo, la luce è Cristo, e gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Il male, no, che si fa di nascosto, che poi, nascosto non nascosto, poi viene sempre fuori. Invece, e qui c'è un passaggio molto importante, chi fa la verità, guardate che noi siamo, sembrerebbe un'affermazione sbagliata, la verità si conosce, ma qui invece si dice che si fa la verità. Chi fa la verità viene verso la luce. Fare la verità significa fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio significa fare la verità, perché la verità è Cristo. Appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Allora, questo significa che il terzo grande rimedio che noi possiamo adottare quando ci troviamo in uno stato di sofferenza è la contemplazione del crocifisso. E non a caso, non a caso, noi facciamo una messa di guarigione per gli infermi che facciamo precedere da un rosario, preghiamo con Maria per la guarigione, che è una meditazione su che cosa? Sulla passione di Cristo. Guardate che tutti i rosari che io ho elaborato c'è solo questo, perché c'è una correlazione fra la contemplazione della passione. Il quarto carme del servo di Yahweh dice: per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Quindi se noi vogliamo conseguire la guarigione, noi dobbiamo fare riferimento alle piaghe di Gesù, alle sofferenze di Gesù, alla croce di Gesù. E allora noi possiamo veramente rendere grazie al Signore, ringraziarlo, e ringraziarlo perché prima di tutto per il suo amore, e questo dovremmo farlo incessantemente, perché siamo oggetto dell'amore di Dio. La gente soffre perché non è sufficientemente amata. È vero, le persone non sanno amare, non sanno, hanno disimparato ad amare, e quindi tutti noi in un modo o nell'altro soffriamo perché non ci sentiamo sufficientemente amati, ascoltati, accolti, consigliati. Ma guardate che c'è il Padre Eterno che ci ama. Dobbiamo, ecco, parlavo con una persona che ha le sue tribolazioni insieme a tutto il resto, come tutti abbiamo. Dice: io l'unico posto dove sto bene quando sono davanti a Gesù Eucaristia. Buon segno, buon segno, segno di salute spirituale davanti all'Eucaristia. Più ci stai, meglio stai. Uno può dire: dai, allora cosa devo fare? Beh, organizza i tuoi tempi, e se non hai famiglia, non hai figli, vai a farti monaca di clausura e mettiti, piazzati davanti all'Eucaristia dalla mattina alla sera, si fa per dire. E cioè, mettiti nella condizione di, ecco, io ho nella mia vita avuto la grazia di percepire il beneficio dell'Eucaristia quando ero al liceo, e orientato la mia vita al servizio di Dio. Però non ho trovato, per così dire, nella realtà della Chiesa il luogo e le condizioni per soddisfare quello che portavo nel cuore. Col risultato che a un certo punto io ho detto: vabbè, il vescovo mi ha detto: io ti faccio sacerdote. Io ho detto al vescovo: guardi che io pensare di fare il prete in una parrocchia mi sento male, ma non preoccuparti, poi vedrai che il Signore aggiusta le cose. Sì, dico, vabbè, credo nel discernimento del vescovo. Sono andato in una parrocchia, chiaramente mi hanno mandato, appena ordinato, un anno e mezzo mi sono ammalato, chiaramente, perché io non potevo seguire i ritmi di una vita parrocchiale, non ce la facevo, sono ammalato. Allora mi sono fermato, sono stato un lungo periodo a casa, e poi a un certo punto ho detto: qui se voglio stare bene mi devo cercare un posto, e me l'ho cercato. Ho trovato Sant'Alberto e sono andato dal vescovo e ho detto: guardi, in quel posto io mi dà l'idea che possa che ci sono le condizioni per soddisfare le esigenze che sono presenti nel mio cuore. E il vescovo dice: questo è un prete, non esce più di casa, che provi ad andare a Sant'Alberto, si accorgerà sicuramente dopo 2 o 3 mesi che a Sant'Alberto verrà qui in ginocchio a chiedermi di mandarlo in qualsiasi parrocchia piuttosto che stare in quel posto in cima al monte. Sono 38 anni che sono qua, felice e contento. Perché? Perché qui ho potuto stare con il Signore quanto io avevo bisogno, quanto avevo, nonostante ci starei molto di più di quanto me lo consenta il ministero, tutti i problemi gestionali di una realtà come questa, però io il mio tempo con il Signore nell'arco della giornata ci sto. La giornata che io sto meglio è lunedì, dove mi piazzo davanti all'Eucaristia e ci sto tutto il giorno. È quando io mi preparo per il sabato e la domenica, chiaramente. Metto lì, c'è l'Eucaristia davanti, c'è la Sacra Scrittura, i commentari, i libri, un quaderno, una penna, e io sono l'uomo più felice del mondo. Se tutti i giorni fossero lunedì, io sarei in paradiso sulla terra. Purtroppo ce n'è uno solo su 7, e va bene. E va bene. E sono contento così. Però è stare con il Signore, è prolungare questa presenza, la presenza, essere alla presenza. Non siamo noi alla presenza, è così, è lui che è presente. Riconoscere questa presenza che è vivificante, è qualcosa che comunica vita, pienezza di vita, grazia di vita. E una persona è incessantemente rigenerata. Allora, adorazione eucaristica e eucaristia, la messa, vivere bene la messa, viverla bene. Mi si diceva, una persona che è in una parrocchia, diciamo così, un po' della periferia, ma non dell'estrema periferia, dice, quindi una parrocchia grande, numerosa, viene delle domeniche che il parroco non c'è, e viene il diacono e non celebra la messa, fa una liturgia della parrocchia. Ormai questo è un po'... Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? L'Eucaristia. Un tempo, quando non c'era questa mancanza di preti, che c'è ora, perché tutte le parrocchie avevano uno o due sacerdoti, i preti dicevano 3 o 4 messe, perché c'era la messa tutte le ore. Ora non hanno nemmeno la possibilità, ma non è che non abbiano la possibilità, non hanno la volontà di domenica di dire 3 messe, cioè, hai 3 parrocchie, di 3 messe, una a un'ora, una a un'altra, ma lasciare una parrocchia di domenica senza l'Eucaristia. È l'Eucaristia che ci guarisce. E l'Eucaristia che ci salva. Però non dobbiamo pregare. Io vi invito a pregare tanto per i sacerdoti. Dovete pregare tanto per i sacerdoti. Dovete, ecco, mediare la grazia dello Spirito Santo, perché purtroppo lo stile è questo qua, e voi capite che come come si può guarire fisicamente, spiritualmente, ecco, se non mettiamo al centro Cristo nel mistero della sua parola, nel mistero dell'Eucarestia, del dono del suo corpo e del suo sangue. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro bigliettino che dovrebbe essere sulle panche. Chi fosse sprovvisto della penna vi viene data, poi la depositate nello scomparto delle intenzioni quando si fa la raccolta e facciamo la nostra intenzione offertoriale. E per intercessione di Maria e di San Giuseppe, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro. E mettiamo le persone che a nostro sono così malate, sofferenti. Che lo Spirito Santo operi con potenza, perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita in vista della loro guarigione integrale. Integrale, cioè di tutta la persona, fisica, psicologica e spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, poi questo è bene che ve lo conserviate per poterlo utilizzare anche nelle altre celebrazioni. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Thank you. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono i vostri, Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore, a Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la guarigione spirituale di Diego e per la guarigione di tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Salvatore, i suoi antenati e Don Mario. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Cerca in te la
Facciamo questa preghiera che vi è stata data, poi vi spiego dopo l'orazione conclusiva della Santa Messa. È scritta in caratteri un po' piccoli perché era un'immagine che non sono per fare alla svelta, ho dovuto far così. Poi casomai ne proporremo un'altra con caratteri un po' più grandi. O Vergine, Madre di Dio, ci affidiamo alla tua protezione e imploriamo la tua intercessione contro le tenebre e il peccato che sempre più avvolgono il mondo e minacciano la Chiesa. Tuo Figlio nostro Signore Gesù Cristo ti ha dato a noi come madre quando è morto sulla croce per la nostra salvezza. Così anche nel 1531, quando le tenebre e il peccato ci assediavano, Egli ti inviò come Nostra Signora di Guadalupe sul Tepeyac per condurci a Colui che solo è la nostra luce e la nostra salvezza. Attraverso le tue apparizioni sul Tepeyac e la sua tua presenza costante con noi sul manto miracoloso del tuo messaggero San Juan Diego, milioni di anime si sono convertite alla fede nel tuo Figlio divino. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a te, imploriamo umilmente la tua intercessione per la conversione quotidiana della nostra vita a Lui e per la conversione di altri milioni di persone che ancora non credono in Lui. Nelle nostre case, nella nostra nazione, guidaci a colui che solo vince sul peccato e sulle tenebre in noi e nel mondo. Unisci i nostri cuori al tuo cuore immacolato affinché trovino la loro vera e duratura dimora nel sacratissimo cuore di Gesù. Guidaci sempre nel pellegrinaggio della vita verso la nostra dimora eterna con Lui, così che i nostri cuori uniti al Tuo possano sempre confidare nella promessa salvifica di Dio, nella Sua misericordia incessante verso tutti coloro che si rivolgono a Lui con cuore umile e contrito. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a Te, o Vergine di Guadalupe, conduci tutte le anime in America e nel mondo al Tuo Divin Figlio, nel cui nome ti preghiamo. Amen. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Custodisci, o Signore, coloro che ti supplicano. No, poi lo facciamo dopo. E ora vi do alcune. Poi concludiamo. Vi potete un attimo sedere, così do alcuni avvisi. Intanto. Va bene, qui non c'è. Intanto, sabato prossimo è il terzo sabato di marzo, quindi alle ore 17 ci sarà Santa Messa Vigiliare Vespertina della quinta domenica di Quaresima, che noi intenzioneremo per la riconciliazione con gli antenati defunti. Poi spendo due parole su questa preghiera che vi ho dato, che vi invito a conservare. Io mi conoscete abbastanza, non sono tanto propenso a promuovere delle iniziative che non partano qui dall'eremo, ma mi è giunta questa iniziativa che ho considerato in maniera positiva, perché io non avevo mai pensato di fare una novena di 9 mesi. Allora ho riconosciuto che chi ha avuto questa intuizione probabilmente è stato ispirato dal Signore. Allora, questa è un'iniziativa che è partita dal Cardinal Burke, che è un cardinale statunitense che ha particolarmente a cuore il bene del popolo di Dio e della Chiesa. Al di là di quelle che possono essere delle posizioni un po' più tradizionali. E lui ha lanciato questa novena di 9 mesi. Ecco, quello io non ci avevo mai pensato, ho detto, ma me l'ha fatta questa qui. Ecco, ne penso sempre di cose strane, ma una novena di 9 mesi non ci avevo mai pensato. E lui ci ha pensato e allora ha detto, allora bisogna dare adito, ecco che è una cosa buona. Allora, 9 mesi di le persone sono invitate a fare questa preghiera, che è stata scritta da lui, che è poi una preghiera breve, ecco, semplice, alla Madonna, per, diciamo, il bene del mondo e della Chiesa, il bene del mondo e della Chiesa. Tutti siamo consapevoli della situazione un po', ecco, travagliata in cui sta passando il mondo e la Chiesa, e quindi pregare, ecco, quindi si invita a fare questa preghiera tutti i giorni dal 12 marzo al 12 dicembre, perché il 12 dicembre è la festa della Madonna di Guadalupe, quindi sono 9 mesi. Poi chi, se uno va sul sito, ecco qui, digita su internet, ecco, c'è un sito apposito per promuovere questa iniziativa dove uno si può iscrivere, mettere la propria mail, e allora gli mandano ogni tanto, ecco, Cardinal Burke, che è stato lui l'iniziatore di questa iniziativa, accompagnerà i fedeli, ecco, con dei brevi filmati, delle brevi catechesi, delle cose per iscritto, delle brevi meditazioni, ecco, per accompagnare questo cammino di preghiera, questo cammino di conversione che dovrebbe convergere poi su questa consacrazione che sarà fatta da chi vorrà, ecco, alla Madonna, che poi, ecco, tutti abbiamo già fatto probabilmente delle consacrazioni alla Madonna, ma ecco, al termine di un percorso così lungo e costante, fedele, può avere un grande significato. Quindi io è una cosa che metto lì, ecco, ho fatto questa pregherina, probabilmente poi la ristampo a caratteri un po' più grossi, ma non ho avuto materialmente il tempo, e chi vuole lo fa, chi non vuole non lo fa, ecco, non, è una cosa liberissima, però credo che valga la pena, ecco, in questo momento particolare, ecco, da chi ci può venire l'aiuto se non dalla Madre di Dio, quindi raccomandarsi alla Madonna e farlo in una comunione, ecco, di migliaia di persone che tutti i giorni pregano per tanto tempo, ecco, nello stesso modo, credo che porterà sicuramente dei frutti sia a livello personale sia a livello generale per il bene del mondo e della Chiesa. Poi ricordo che sono disponibili in fondo i messalini sulla tua parola del mese di marzo e di aprile. Sapete che io consiglio, ecco, questo sussidio perché lo ritengo il primo strumento di cui una persona dovrebbe dotarsi per poter fare un cammino di fede serio. Quindi è un qualcosa da sperimentare e è qualcosa anche da condividere. Ecco, chi ne ha raccolto dei frutti lo faccia conoscere, ne regali una copia, ecco, si faccia promotore di questo strumento che diventa una grande benedizione, come per poi un approfondimento sull'espositore dell'Acqua Santiera ci sono i miei sussidietti, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, che possono aiutare a approfondire un po' la parola di Dio. Vedete, penso che ormai chi frequenta l'Eremo avrà capito come, ecco, leggere la parola è importante, però la lettura va integrata, va approfondita. Ora, non tutti possono dedicare delle ore all'approfondimento della parola di Dio, ma quei 10 minuti al giorno, quel quarto d'ora, quella riflessione, guardate, non è che bisogna che uno sia esperto di studi biblici, è l'avere il cuore aperto alla grazia dello Spirito Santo che permette di cogliere il messaggio che il Signore vuole donare a tutti, e quel messaggio personale che ogni giorno la parola di Dio vuole comunicare a noi affinché viviamo bene la nostra vocazione di figli di Dio. Ora benediciamo i panini con la benedizione dei panini e diciamo anche l'acqua, il sale, l'olio che i fedeli possono avere portato. I panini sono un dono di Dio, un dono della Chiesa che abbiamo a disposizione per integrare la grazia dei sacramenti e quindi aiutano tutti i fedeli, in particolare quelle persone che per motivi svariati o non si possono accostare ai sacramenti perché vivono in situazioni disordinate, oppure sono materialmente impedite perché anziane, perché malate, perché in una casa di riposo, all'ospedale, perché bambini prima della Santa Comunione, della Prima Comunione, per tante motivazioni. O perché proprio sono lontanissimi dalla fede e abbisognano di qualcuno che si faccia annunciatore di una parola. Il panino, in fin dei conti, attraverso la sua realtà, ecco, è un po' di pane che si mangia, però nella sua confezione è legata una preghiera che si dovrebbe recitare facendosi il segno della croce, ecco, diventa, ecco, un aiuto anche per chi è lontano per diventare vicino. Io ho avuto delle testimonianze di persone varie che, prendendo i panini e portandoli, ecco, dico, a conoscenti o anche non, quando uno va a trovare una persona che conosce all'ospedale, porta un panino, magari c'è uno vicino di letto, dice: vuole un panino benedetto? È tutto accolto come una grandissima benedizione. Quindi noi, ecco, noi possiamo diventare e dobbiamo diventare mediatori della benedizione di Dio. Lo possiamo fare con una parola, con un sorriso, con un panino benedetto, dando una preghiera, in mille modi, ma dobbiamo portare questa grazia. Abbiamo ricevuto e la riceveremo ancora nella benedizione conclusiva, dopo la conclusione della Santa Messa, la benedizione personale. Ecco, la grazia dello Spirito Santo, questo Spirito Santo non possiamo tenercelo per noi. E abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, andiamo in casa, ce lo mettiamo nella cassaforte, ecco, è tutto qui per me e me lo tengo io. E no, ecco, lo Spirito Santo più si condivide, più si dona. Quindi dobbiamo entrare in questa logica del dono. Il Signore ci dona lo Spirito senza misura affinché noi lo condividiamo senza misura. E dobbiamo farlo con gioia, lo dobbiamo fare con fede, dobbiamo essere, ecco, pieni di zelo per il Signore. Ecco, in modo tale che questa grazia infiammi di amore il mondo e lo trasformi, perché questo mondo va incontro alla morte, è un mondo morto, è un mondo in disfacimento che deve essere rigenerato, e da questa rigenerazione può avvenire solo attraverso la grazia dello Spirito Santo, che però ha bisogno di noi, ha bisogno della testimonianza della nostra vita, ha bisogno della nostra fede, delle nostre parole, ecco, dalla nostra presenza, ecco, della nostra vita. Quindi, ecco, quando partecipiamo alla messa, ecco, offriamo Gesù al Padre, ma con Gesù, in Gesù e per Gesù, dobbiamo offrirci noi. Il sacrificio deve essere il sacrificio della nostra vita unita al sacrificio di Cristo. Io mi sa tanto che quest'anno, per la novena di Sant'Alberto, tratterò la dimensione sacrificale dell'Eucaristia, perché mi torna nella testa questo motivo teologico. L'anno scorso abbiamo fatto la dimensione offertoriale dell'Eucaristia, penso, ora ci devo ancora un po' riflettere, un po' pregare sopra, che tratteremo della dimensione sacrificale dell'Eucaristia, come la messa sia la rinnovazione del sacrificio della croce di Cristo, ma l'occasione per offrirsi, ecco, per in sacrificio, non è un'offerta di dire Signore sono qui, ecco, è un sacrificio, entrare in questa logica del dono d'amore che comunica la vita, ecco, per la salvezza del mondo. Ecco, ci sono delle, c'è questa grazia nell'Eucaristia, ci sono infinite grazie che nella maggior parte dei casi le persone ignorano, e noi dobbiamo scoprirle, dobbiamo viverle profondamente. Allora la nostra vita sarà una vita meravigliosa, perché sarà la vita di Dio partecipata a noi. Questo è quello che il Signore vuole per tutti. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede siano fortificati nelle virtù teologali, nella loro salute fisica, nella loro salute psicologica, nella loro salute spirituale, siano aperti ad accogliere la grazia dello Spirito Santo, messi in condizione di contrastare, di riconoscere, contrastare, rifiutare le tentazioni, rinunciare al peccato, spezzare i legami del male per vivere nella pienezza della libertà dei tuoi figli. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo, ora facciamo l'orazione conclusiva, diamo la benedizione, dopodiché facciamo il canto per chiudere la diretta e invocheremo poi lo Spirito Santo su di me, e chi vuole può venire, ecco, a ricevere la benedizione con l'imposizione della pianeta. Quando state per riceverla dite: Signore, mi affido completamente nelle tue mani. Non voglio fare nessuna resistenza. Donami il tuo Santo Spirito. Ecco, viviamolo in questa logica di abbandono totale, in modo tale che il Signore possa fare quello che vuole nella nostra vita. Custodisci, o Signore, coloro che ti supplicano, sorreggi chi è fragile, verifica sempre, vivifica sempre con la tua luce quanti camminano nelle tenebre del mondo, e concedi loro, liberati da ogni male, di giungere ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
Amen.
Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace. Facciamo con ordine, partendo qui da davanti, senza fare ressa, mantenendo un clima di silenzio e di raccoglimento.